facciamo di fretta, così sento già dei buoni venti nell'apparato digerente e cercheremo di non andare a braccio così non perdiamo tempo. Siamo Giuseppe Rosaria, Rosaria Beretta ma non costruisce armi, posso garantire. Abbiamo fatto la nostra esperienza già tanto tempo fa ormai con i bambini piccoli, ora i nostri bambini sono grandi, giro per il mondo, quindi parliamo dal 98 al 2001 con i preti Fidei Dono della Diocesi di Milano. Sintetizzare in pochi minuti un'esperienza che ha cambiato per sempre la nostra vita personale e familiare soprattutto è impresa impossibile, perciò analizzeremo solo due aspetti oggi legati a quell'esperienza. Un primo pensiero prende spunto da quell'intenso vissuto che riteniamo sia esportabile e utile alle nostre famiglie e soprattutto alle nostre comunità pastorali, cosa che abbiamo tentato di fare nella nostra comunità pastorale a Besana, in Brianza. Un secondo, che prenderà invece in considerazione la Rosi, riferito direttamente alla sua azione missionaria sul campo, un particolare ovviamente, che ben si inserisce nel tema odierno di uno sviluppo integrale della persona, in particolare della donna. Subito dopo il matrimonio iniziamo il nostro personale percorso missionario, realizzando alcune brevi esperienze in Repubblica Democratica del Congo, in Perù e in Colombia. Furono occasioni per conoscere e riflettere che ci portarono a maturare l'idea di un'esperienza più sostanziale e duratura, ma che contemplasse il rientro, per poter rivivere, testimoniare e scambiare con la nostra comunità d'origine uno stile diverso, appreso vivendo con altri compagni di viaggio in mezzo a fratelli di altre culture. La proposta di un progetto nella diocesi di Garoua, nel nord del Camerun, dove già operavano preti Fidei Dono di Milano, ci sembrò l'ideale realizzazione di un sogno. E vorremmo approfittare di questa occasione per ricordare la lungimiranza pastorale del Cardinal Martini, di Don Peppino Maffi e tutta l'equipe pastorale missionaria di quell'epoca. Era un progetto molto preciso e dettagliato e la sua stesura richiese non poco tempo e revisioni e correzioni e invii e rinvii eccetera, ma finalmente il 6 luglio del 97 vedeva apporre la firma del Vescovo di Garoua, Monsignor Antoine Talou. Oggi per il nostro intervento prenderemo in considerazione un aspetto particolare del progetto che riguarda la condivisione, la possibilità di creare rapporti e soprattutto l'ascolto. Se vogliamo che questa chiesa di Garoua, recitava il progetto, maturi nella fede e che si sviluppino quelle vocazioni laicali impegnate e responsabili, il cammino non può essere altro che quello del condividere per progettare insieme. Questo cammino è ricco di attese e di speranze, ma anche di difficoltà, di fallimenti, eccetera. In questo contesto si inserisce la coppia di laici italiana. Essa dovrà inserirsi nella pastorale di Giambutu creando rapporti di condivisione col gruppo di famiglie che già esiste. La loro presenza dovrà essere discreta, si viene per vivere insieme più che per vivere per fare cose. E quando ci si comunica valori si cresce insieme. Allora ci si ascolta per arricchirsi nella complementarietà. Alcune suggestioni. Spesso abbiamo tentato di capire da dove nascesse quel senso di pace che ci abitava nel periodo trascorso a Giambutu e soprattutto perché dopo il rientro quella condizione ideale era così difficile da conquistare e conservare. Ancora oggi non possiamo né vogliamo farne a meno. È la condizione essenziale per costruire comunione all'interno della nostra famiglia, per essere disponibile alla comprensione, al servizio e al perdono. Solo in seguito potremo uscire e diventare famiglia aperta. Abbiamo scoperto il segreto di quella pace, è il desiderio e soprattutto la possibilità di fare deserto fuori e dentro di noi. Deserto non è altro che distacco dalle cose del mondo, che si traduce poi nella volontà di fare comunione. Che cosa ci ostacola qui allora? La nostra analisi ci ha portato a considerare tre difficoltà, tre tappe mancanti al conseguimento di quello stesso obiettivo. La mancanza di silenzio, la mancanza di spazio e la mancanza di tempo. Il silenzio è diventato solo un ricordo, un dolcissimo ricordo. Le innumerevoli frequenze e i persistenti rumori della giornata ci hanno abituati all'indifferenza, al non ascolto, ci hanno disabituati alla bellezza e preziosità del silenzio. Riusciamo solo a sentire, difficilmente ad ascoltare. Troppo spesso anche le parole, strumento indispensabile e fonte di dialogo, si trasformano in frastuono, in chiacchiere prive di senso. Lasciamoci invadere dalla nostalgia del silenzio. Le lunghe giornate passate nei villaggi della Bruce ci hanno allenati al silenzio, all'ascolto e alla preghiera. Ci hanno liberati dall'arroganza di esportare un Dio preconfezionato, perciò difficilmente adattabile a culture differenti. Ci siamo accorti che in quel contesto non servivano preziosismi poetici e letterari, né tantomeno artifici teologici o pastorali. Potevamo solo apprendere a pregare, innamorarci per poi far innamorare anche gli altri della preghiera come strumento, come unica frequenza per contemplare e conoscere Dio, e Lui avrebbe fatto il resto. Quindi silenzio come attitudine all'ascolto, come capacità di percepire i fremiti della preghiera e soprattutto comprendere i bisogni degli amici. Poi il tempo. Utilizzo le parole di Rosana Virgili. Nessuna identità può esistere a prescindere dalla relazione con l'altro. L'umano è un volto spirituale tessuto dello sguardo di mille altri. Ecco perché il tempo. La nostalgia del tempo, il tempo che sfugge, che non si può imbrigliare, che non è mai sufficiente, è diventato un'ossessione, soprattutto per noi occidentali. Se sapremo usufruire del tempo come dono, non sarà un problema offrirlo e condividerlo. Al contrario, se guarderemo il tempo come denaro, è chiaro che l'uso che ne faremo sarà l'ottimizzazione, lo sfruttamento infinitesimale di ogni momento, tanto da ottenere il rendimento più alto. A Giambuto abbiamo sperimentato quanto fosse naturale e redditizio spendere il proprio tempo dedicandolo e condividendolo con gli amici. Quanto fosse indispensabile annunciare, proclamare il messaggio liberante del Vangelo, ma abbiamo anche verificato che solo testimoniando la parola di quel Vangelo con un rapporto umano, diretto e personale, che si induce per contagio il desiderio di fare esperienza di Dio. Una relazione fredda e distaccata, una non comunione, non invalida la verità del messaggio, ma non lo rende credibile. Quindi il tempo per creare relazioni positive e mai squilibrate. Ed infine lo spazio. Sembra un controsenso parlare di mancanza di spazio. La questione forse non è la mancanza di spazio, bensì l'incapacità a mantenerlo sgombro, così ingolfato da mille cose. Troppe cose che finiscono con l'invadere anche la nostra mente, che è lo spazio del pensiero, e il nostro intimo, lo spazio dei sentimenti. Lo spazio di cui parliamo è quello che ci piace definire deserto, cioè un luogo ideale che è anche fisico. È l'esperienza del nulla che può impedire la visuale, del totalmente libero, che permette e predispone ad assaporare appieno la presenza dell'altro. I 3 anni trascorsi in Camerun sono stati una scuola, l'occasione per imparare a dedicare il nostro spazio libero all'accoglienza della verità che ci appariva più nitida e degli amici che ne facevano richiesta. Un ultimo pensiero che riguarda la vita comune che abbiamo messo in atto fra preti e laici nella nostra piccola comunità Fidei Donoma Giambuto. È una realtà che forse non è secondaria, che potrebbe essere stimolo ancora una volta per le nostre comunità pastorali. Uno sguardo particolare sulla regola di vita. Condivisione delle responsabilità pastorali. Venendo qui in quanto mandati per una collaborazione pastorale ci siamo inseriti in questa storia, così come essa è, accettandone i ritmi e diventando testimoni di una vita cristiana che sa condividere la logica dei fratelli che ci hanno accolto. Il nostro gruppo, nella diversità delle vocazioni dei ministeri, favorisce lo scambio dei carismi con la vita spirituale, con il dialogo e la collaborazione vissuti nell'esperienza comunitaria nel servizio della Chiesa locale. Un ultimo accenno, una cassa comune per uno stile di vita sobrio e liberante. Il nostro stile di vita deve verificarsi in un cammino di sobrietà che ci trova ancora in ricerca. La scelta della cassa comune ci aiuta ad una corresponsabilità nella gestione e nella continua verifica dell'uso dei soldi. La semplicità di vita si caratterizza attraverso una gratuità che purifica da ogni orgoglio, rende umili, avvicina a Dio e permette di non nutrire troppi progetti su di sé e sulla propria vicenda.
Il mio taglio invece è uno sguardo femminile sulla vita. Faccio tutto io, mi raccomando. contenta anche delle persone femminili che ci hanno preceduto. In genere noi tendiamo a immaginarci come donne con questo ponte lanciato verso il futuro e la speranza. Forse il grande dono della maternità ci dà questa opportunità di vederci sempre proiettati in un futuro che speriamo bello per tutti. Sono bastati pochi mesi di permanenza a Garoua per rendermi conto come davvero la condizione femminile sia difficile in contesti diversi dai nostri. Mi sono subito reso conto di come fosse difficile essere donna, pensare da donna e parlare da donna. Tre esempi veloci. Il trinomio attraverso il quale noi donne occidentali siamo abituati a pensarci è: siamo prima di tutto una donna, poi eventualmente una moglie o una compagna e, se le condizioni lo consentono, una madre. La realtà africana non è così. La donna è prima di tutto madre, senza tali possibilità potrebbe essere ripudiata, quindi le verrebbe tolto anche il suo ruolo di moglie e ancor più la sua dignità di essere donna. Questo per me è stata una grande esperienza e un grande apprezzamento su quale prima avevo sempre troppo poco riflettuto. Un secondo esempio: visitando i villaggi per incontrare le famiglie e ascoltare tanti bisogni, ho appreso nel tempo che per me era un grande privilegio camminare accanto a Giuseppe. Quando parliamo di realtà africana è obbligatorio riferirsi esattamente a quel contesto africano dove noi abbiamo vissuto, che è una parte, la parte nord del Camerun, quindi io mi riferisco a quella piccola realtà, non è mai il caso di generalizzare. Le donne camminavano sempre un passo dietro i loro mariti e quando si organizzavano gli incontri nei villaggi, vedere il fatto che io potessi prendere la parola in un contesto dove le donne stavano sedute in disparte tutte insieme è stato un valorizzare le persone che la vivevano, tanto che a un certo punto, dopo una sessione di formazione, si è proposta a una donna di diventare per la prima volta catechista di quel villaggio. La donna sembrava accettare, però si è chiesto il parere alla comunità, quindi si è chiesto al gruppo di esprimersi e gli uomini si sono espressi in questi termini: la donna ha meno cervello, dunque forse anche minori capacità. Interrogata a esprimersi al proposito, anche la signora, forse per un po' di paura, tendeva a confermare la tesi. Eravamo basiti ma soprattutto molto dispiaciuti. Un terzo esempio: sollecitata dai tanti bisogni, mi ero avvicinata alle realtà delle donne carcerate, alle donne per nulla o così poco scolarizzate da non saper parlare francese. Questo mi ha invogliato ad impegnarmi molto per imparare un po' almeno una delle lingue locali, senza la quale il rapporto sarebbe stato disequilibrato, perché le donne dei nostri villaggi difficilmente sapevano parlare francese. Mi sono avvicinata anche alle necessità sanitarie di donne e bambini. Incontrai così Oseinatu. Oseinatu è una giovane donna musulmana di poco più di 20 anni, con 6 figli, di cui 4 ancora vivi. Qualche giorno prima aveva chiesto al marito i soldi per acquistare il latte per il piccolo di 9 mesi, ma l'uomo rifiutava, comunicandole che quei soldi sarebbero serviti per una nuova festa di matrimonio, perché aveva intenzione di prendere una seconda moglie. La donna non era propensa ad accettare e pensa: la vita mi basta, la vie me suffire, ne ho abbastanza della vita, e decide di morire ingerendo una quantità esagerata di Nivakine, che è un farmaco antimalarico. Solo un intervento provvidenziale e tempestivo permise di portarla in ospedale, di farla curare, permetterle di il ritorno al villaggio, presso il marito a cui però mancava la consapevolezza di riconoscere la dignità di donna, di moglie e di mamma dei loro figli. Era indubbio che in quella realtà l'economia familiare gravava sulle spalle della donna, moglie e madre, almeno per ciò che riguardava la cura dei figli, la scuola e le spese sanitarie. Le misere entrate economiche provenivano per lo più dalla coltivazione dei prodotti della terra e della loro commercializzazione. Attivammo perciò anche piccole esperienze di microcredito che garantissero loro qualche possibilità in più, e ciò con grande soddisfazione. Era inoltre preoccupante constatare che tante gravidanze ravvicinate esponevano la donna a gravi rischi per la sua salute e per quella dei piccoli. La donna dunque si dimostrava profonda conoscitrice dei ritmi della terra e delle stagioni, ma paradossalmente non dei ritmi del proprio corpo. Ci venne allora questa idea, a partire da queste considerazioni, nacque l'idea di liberare le donne aiutandole a spaziare le nascite attraverso la conoscenza dei ritmi biologici del corpo. E per rendere tutto più comprensibile pensai che la cosa più logica fosse quella di legare questa conoscenza ai cicli della natura, al ritmo della terra e delle stagioni. Approfittando della stagione delle piogge che limita forzatamente gli spostamenti, iniziai a preparare dei supporti di tessuto molto più pratici e funzionali da utilizzare nei frequenti spostamenti in Bruxelles e nei villaggi. Dovevano essere immagini semplici e efficaci, partendo da ciò che la donna conosceva personalmente molto bene. Da subito l'idea sembrò funzionare, anche l'interpretazione del metodo prese piede velocemente, tanto che ricevetti anche una serie di commissioni da parte di congregazioni e organizzazioni anche a livello nazionale. Mi feci allora aiutare da una scuola d'arte dove insegnava un amico qui a Milano, e i ragazzi di quella scuola furono contenti di produrne diverse serie che poi abbiamo distribuito. Mi sento oggi di dire che quel periodo della nostra vita condivisa con povertà diverse ci ha fatto capire che nell'incontro tra culture ci si confronta con il senso altrui della vita, sicuramente, con le fatiche e le gioie che ogni vita comporta, con la sofferenza e la pazienza, con la solidarietà e l'accoglienza. Questi sono poi i valori che noi famiglia cerchiamo di sollecitare nella nostra famiglia e che io personalmente cerco di esportare nella realtà scolastica in cui vivo, aprendo con i miei giovani studenti sempre quando è possibile una finestra sul mondo, perché penso che sia importante che questo passaggio alle nuove generazioni possa sostenere il gusto per questi grandi valori.
Bene, grazie. Un applauso.